di Mediaset. Ciao Gianni e buongiorno.
Ciao Gianni.
Ciao, buongiorno a tutti. Ciao.
E allora Gianni, stiamo raccontando un po' di questa vigilia di partita Napoli-Juventus, due squadre che si presentano l'appuntamento di domani alle prese con tante defezioni sia da una parte che dall'altra. Ecco, dal punto di vista della Juventus, quali potrebbero essere secondo te le scelte di formazione di Luciano Spalletti per la partita di domani?
Beh, guarda, allora, in difesa sono scelte praticamente obbligate, quindi sarà, io la chiamo le 3K. Calulu, Kelly e Combiner, che si è riportato a fare il tracciato di sinistra dopo che era tornato a centrocampo in Coppa Italia con Udinese. Poi tornerà Durand da primo minuto, centrale con Locatelli. Sugli esterni dovrebbe esserci McKennie a destra e Cambiaso a sinistra, e poi il Tite con Seistau dietro la punta, che dovrebbe essere Devi. Queste più o meno sono le indicazioni. Dovremmo avere la conferma questa sera, perché la squadra sta finendo l'allenamento praticamente in questi minuti, e quindi però queste sono le indicazioni che arrivano.
E ciao Gianni, ti chiedo invece per quanto riguarda le armi della Juventus, e noi parlavamo prima che probabilmente sono Yıldız e Conceição i calciatori da cui stare più in guardia, però c'è anche un Nedon Zegrova in panchina che di solito quando entra fa la differenza, anche se gli viene dato poco minutaggio. Insomma, può essere anche lui comunque per il Napoli, dal punto di vista del Napoli, un fattore a cui stare molto molto attenti.
Ma lui adesso sta giocando poco perché il suo programma di recupero prevede questo. È un giocatore sicuramente di livello superiore alla media, ed è utilizzato ultimamente da Spalletti proprio negli ultimi 10 minuti anche per spaccare un po' la partita. Credo che verrà utilizzato anche domani, perché è un'arma sicuramente molto importante. Stiamo, ripeto, parlando di un giocatore che stiamo un po' scoprendo adesso, anche se nel Lille comunque aveva già fatto vedere di che pasta è fatto. Era fermo dal 14 di dicembre, praticamente da un anno fa, ha ricominciato a giocare a settembre, quindi viene un po' centellinato. È sicuramente un'arma importante che Spalletti credo si giocherà domani, poi dipenderà anche dall'andamento della partita, insomma, perché credo che ci sarà spazio anche per lui, avvicendando con Seistau probabilmente nell'ultimo quarto d'ora, 20 minuti.
Ecco Gianni, Spalletti nel corso della sua conferenza stampa di presentazione da allenatore della Juventus, per alzare se vuoi anche un po' l'asticella, disse: dobbiamo puntare a lottare fino alla fine per la vittoria dello scudetto. In questo momento la classifica è sicuramente corta, con tante squadre racchiuse in una manciata di punti. La Juventus è al settimo posto a quota 23, meno 5 dal Napoli. Ti chiedo se in qualche modo quella di domani può essere una partita spartiacque per le ambizioni e per il prosieguo della stagione dei bianconeri.
Io credo di sì, al di là del fatto che è solo la 14ª giornata, però credo di sì, che si possa essere una partita della svolta in un senso o nell'altro, per il semplice motivo che intanto se dovesse vincere il Napoli si porterebbe a più 8 e quindi la distanza comincerebbe a diventare abbastanza importante, se si ragiona in ottica primo posto, ma Spalletti ha detto provare a lottare per lo scudetto e non vincere lo scudetto.
Assolutamente.
Diciamo che è stata un po' strumentalizzata questa dichiarazione. Però potrebbe avere delle brutte ripercussioni una sconfitta della Juve dal punto di vista motivazionale e mentale, considerando anche il fatto che dopo il Napoli la Juve andrà a Bologna e poi riceverà la Roma. Per cui rischi, se perdi, di presentarti a queste due partite con una testa un po' diversa. Nel caso in cui la Juventus dovesse ottenere il bottino pieno o comunque pareggiare questa partita, il discorso si farebbe in maniera opposta, insomma, rafforzerebbe la propria autostima, una squadra che viene da 3 vittorie consecutive, una per ogni competizione, e quindi un'eventuale mancata sconfitta o addirittura una vittoria al Maradona, che manca dal 2019 se non vado errato, chiaramente avrebbe degli effetti devastanti in senso positivo.
Gianni, lì però proprio nell'ambiente bianconero che percezione c'è? La Juventus è in grado di battere questo Napoli, che oltre al fatto che, come hai giustamente sottolineato, la Juventus non vince da 6 anni al Maradona, il Napoli è anche imbattuto in casa nel 2025. Ecco, questa prima Juventus di Luciano Spalletti vi dà la sensazione che può venire al Maradona a fare il risultato?
Allora, non dà ancora la sensazione di poter avere una certa continuità, e quindi se nell'ambito di questa continuità c'è anche la partita col Napoli al Maradona, è chiaro che c'è, come dire, una sorta di consapevolezza che il Napoli parte favorito, che in questo momento i 5 punti di distanza in classifica ci sono e ci stanno, e che quindi per la Juve è un'impresa impossibile, perché non c'è niente di impossibile nel calcio, ma è un'impresa, è una partita difficile, ecco, quello sì, la consapevolezza c'è. Altrettanto c'è però la consapevolezza di provarci, perché niente, nessuno ti può impedire di provarci. È chiaro che la Juve deve fare una partita molto accorta, cercando di sfruttare quello che è il punto debole del Napoli domani, che sta nell'assenza di giocatori importanti, da ultimo Lobotka, laddove si costruisce un po' il gioco. Ma sulla panchina del Napoli c'è un allenatore che alla Juve si conosce molto bene, che è Antonio Conte, che saprà trovare le giuste alchimie e le giuste motivazioni. Insomma, queste sono partite, ragazzi, che prescindono a volte da chi le gioca. E Napoli contro Juve ed è una partita nella quale gli stimoli vengono da soli, e gli stimoli vanno a sopperire a volte a delle carenze tecniche o tattiche che ci possono essere all'interno della gara.
Eh sì, assolutamente sì. Tra l'altro, quella tra Napoli e Juventus, non so se concordi Gianni, negli ultimi anni si è un po' rovesciata la storia tra le due squadre, tra le due società, perché poi il Napoli negli ultimi 3 anni ha vinto ben 2 scudetti, e invece la Juventus dall'altro lato tanti avvicendamenti societari, un po' di fatica, no, a conquistare dei trofei. Per quanto riguarda invece la partita di domani, scelta insolita se vogliamo, quella di Luciano Spalletti, non ci sarà il ritiro della Juventus in città a Napoli quest'oggi, perché poi la Juventus arriverà soltanto domani a capo di chino intorno alle 12 con un volo charter, appunto, e poi si sposterà direttamente nell'albergo, dove sono previsti pranzo, riunione tecnica e poi preparazione finale. Ecco, questa scelta di Luciano Spalletti può essere un modo ulteriore per provare in qualche modo ad isolare la squadra dalle tensioni della partita, una partita importante come stiamo raccontando.
Sì, no, ma è chiaro che è una scelta operata in questa ottica. Più che evitare le tensioni, diciamo evitare una notte insonne, perché sappiamo che funziona così, insomma, non solo con la Juve, è successo col Milan, è successo con Maderato, che col Cagliari nella partita di Sino per lo scudetto.
E a tal proposito ne sa qualcosa Luciano Spalletti, no?
Esatto, esatto. Poi Luciano Spalletti, che secondo me diciamo ha concordato questa scelta anche personalmente, nel senso che il suo rientro a Napoli da avversario e da juventino, diciamo così, può aver alzato il livello di guardia e soprattutto magari la voglia di manifestare nei suoi confronti durante la notte, ecco, diciamola così. E quindi anche per questo tipo di ragione si è preferito da parte della Juve evitare la nottata lì. Poi è chiaro, cioè, si tratta di un'ora, una frequenza di volo che non sposta più di tanto il discorso della stanchezza o quant'altro, quindi la Juve arriverà, come dicevi tu bene, domani a mezzogiorno, si sposterà nell'albergo, il classico day use degli alberghi, quindi con pranzo, riposino senza necessariamente dormire, poi c'è la riunione tecnica e lì si è già con la testa dentro della partita.
Gianni, come lo vedi questo duello tra giganti, tra McTominay e Thuram?
Bah, in questo momento è nettamente superiore a McTominay, nel senso che McTominay ha ritrovato paradossalmente, diciamo, da quando manca De Bruyne, la posizione, la garra, la tecnica e il peso specifico che ha in questa squadra, anche se a volte sembra un insulto di lesa maestà, no? Dire che il Napoli senza De Bruyne fa funzionare meglio McTominay, ma per il momento è un dato di fatto. Certo, nel giorno in cui rientra De Bruyne e tutte e due rendono al 100%, il Napoli ha fatto bingo sicuramente, mentre Thuram non sta attraversando un buon periodo né di forma fisica né, secondo me, di forma, come dire, mentale, ma indipendenza di questa in stretta connessione con questa forma fisica che non è ottimale. Quindi in questo momento, prima del fischio di inizio, mi sento dire che McTominay è superiore a Thuram.
Ecco, McTominay e Thuram che saranno due dei grandi protagonisti della partita di domani tra Napoli e Juventus. Chi invece non sarà della partita da una parte e dall'altra? Bremer e Lobotka. Gianni, ti chiedo, secondo te pesa di più l'assenza di Bremer per la Juventus o di Lobotka per il Napoli?
Ma in questo senso mi sento di dire più di Lobotka per il Napoli, perché comunque la Juve 5 giorni a fare meno di Bremer e ha fatto buone partite ugualmente, quindi riscoprendo poi tra l'altro la vena difensiva di Kovmajdec. Quindi mi sento più di dire Lobotka, anche perché Lobotka è infortunio recente, cioè che costringe, ha costretto improvvisamente Conte a cambiare i piani e quindi ad orchestrare una formazione senza un punto di riferimento importante come centrocampista.
E invece un altro che si è infortunato nella Juventus è Vlahovic. Quanto peserà la sua assenza e se pensi che comunque David è arrivato in realtà per fare il titolare in estate, potrà sostituirlo al meglio, avrà, va detto, un cliente non facile che è Amir Rahmani.
Anche perché integro questa domanda, Gianni, perché poi David è uno dei volti nuovi della campagna acquisti del Napoli, della Juventus, tanto celebrata in estate da addetti ai lavori e non solo. Ecco, col senno del poi è chiaro che siamo ad un primo terzo di stagione, molti di questi hanno un po' deluso fino a questo momento, no?
Ma sai, David è arrivato proprio pensando che Vlahovic sarebbe andato via la scorsa estate e secondo me lui ha pagato proprio il fatto che invece Vlahovic non solo sia rimasto, ma sia rimasto segnando e all'inizio stagione segnando subentrando proprio a David. E quindi è chiaro che il canadese ha sentito un po' il peso di questa situazione. Adesso però ha le porte aperte, nel senso che è lui che deve dimostrare, e quindi è lui che ha l'occasione adesso di essere quello che doveva essere da fine agosto ad oggi, perché Vlahovic renderà a marzo e quindi devi davanti a sé il vero e proprio esame da sostenere, cioè si tratta di far capire e di convincere che sia stato un buon acquisto, e secondo me è stato un buon acquisto, non stiamo parlando di un fuoriclasse, di un fenomeno, ma uno che ha segnato 104 gol con la maglia del Lille e non del Paris Saint-Germain in 5 anni appunto di campionato francese, credo che valga qualcosa. È chiaro che adesso con una maglia molto più pesante come quella della Juventus ha l'occasione di dimostrare la stessa cosa, possiamo dire per Openda, che si palleggerà un po' l'attacco con lui, e anche per il Tiz, secondo me, perché comunque il Tiz è chiamato alla prova di maturità, no? di saper dimostrare che questa maglia numero 10 può diventare decisivo anche in partite come questa.
Gianni, grazie per essere stato con noi a qui voi. A Sabato Azzurro.
Grazie Gianni.
Ci mancherebbe a voi.
Grazie a Gianni Balzarini.